momento, caro Nick, in tutto questo, di salutare il nostro prossimo ospite,
che è Mr. Delio Rossi. Buonasera mister, ben trovato a TMV Radio. Grazie mister.
Buonasera a voi.
Allora, caro mister, visto che Francesco Benvenuti introduceva l'argomento anche delle nazionali, in questo caso l'Under 21, che domani sarà sostituita dall'Under 20 per la partita di qualificazione all'Europeo, vorrei partire proprio dalla nazionale di Roberto Mancini, perché ieri c'è stata, secondo me, un'ottima prestazione, ma paradossalmente l'Italia ha fatto poco l'Italia. Cioè, di solito noi siamo un gruppo tradizionalmente molto cinico, no? Come squadra, si è giocato bene, si sono create delle occasioni, ma si è concretizzato poco.
Sì, ma mi sembra che è 2 anni che la nazionale non segna, quindi può capitare, però quello che è confortante è che dal punto di vista del gioco sembra che abbiamo intrapreso una strada giusta. La squadra mi sembra che è consapevole delle proprie capacità, poi ci sarà che tu riesci a concretizzare, magari creando anche meno occasioni, però alla lunga, se giochi bene, hai più possibilità di far gol, questo è poco ma sicuro.
Invece mister, sempre a livello di nazionale, è così una casualità dei tempi, del contesto, che rispetto a diversi anni fa non ci siano più dei blocchi molto riconoscibili provenienti dalla Juve, dal Milan, dall'Inter, ma che ci sia una provenienza molto eterogenea, va detto. Addirittura ieri i club più rappresentati erano il Chelsea e il Paris Saint-Germain, con 2 a testa, poi c'erano tutte squadre singole, molto spesso ci sono anche squadre di media-bassa classifica che hanno un loro rappresentante in nazionale. È un segno dei tempi, è un qualcosa che deve far riflettere le big, o è un qualcosa cui secondo lei non è corretto dar peso?
Ma non ci sono più i blocchi, perché prima le squadre, soprattutto le grandi squadre, avevano il nucleo formativo, era formato dai migliori giocatori italiani. Adesso soprattutto le grandi, i migliori giocatori sono tutti stranieri, quindi per forza di cose è normale che magari negli ultimi 10 minuti la squadra più rappresentata era Sassuolo, e questa la dice lunga su quello che è cambiato. Però penso che sia un momento contingente. Una volta c'era anche la Serie B, che era bacino d'utenza per le grandi squadre di Serie A, adesso non c'è più neanche questo, perché anche in Serie B sono spesso e volentieri stranieri. Diciamo che dopo la legge Bosman tutto è cambiato, e noi onestamente, magari a differenza di altri che hanno magari anche un po' più di coraggio, di perché vanno a giocare magari anche ragazzi più giovani, di Belgio, di Germania e di altre nazioni, noi magari andiamo a pigliare magari qualche giocatore esotico oppure qualche grande campione, magari a 33, 34, 35 anni.
Mister, volevo rimanere un attimo sulla nazionale con 2 considerazioni. La prima riguarda Roberto Mancini. Lui ha sempre allenato delle grandissime squadre, cioè con giocatori fortissimi, anche d'esperienza, e non dico vinceva anche grazie a loro, ma davano un contributo enorme, cioè dove il gioco paradossalmente non era la base principale. Mi sembra che abbia fatto un'evoluzione in questo senso, perché la nazionale, che è fatta di tanti talenti, ma forse non abbiamo i fuoriclasse come c'erano prima nella generazione precedente, però esprimono un gioco corale di squadra, e grazie al gioco arrivano poi naturalmente anche i risultati. Cioè, io ho visto un'evoluzione anche di Mancini, non so se lei è d'accordo.
Penso che sia corretto, penso che sia una connessione giusta, perché anche il discorso che dopo quell'infausta mancata qualificazione non era facile ripartire, Mancini l'ha fatto convocando tantissimi giocatori, molti giovani, qualcuno addirittura che non giocava nelle proprie squadre, addirittura qualcuno a riserva,
sì.
E quindi gli va dato atto. È stata una scelta anche coraggiosa, perché poi alla fine ti devi confrontare con i risultati. Se non prendono i risultati, è normale che le tue scelte coraggiose passano in secondo piano. Penso che sia un'evoluzione di Mancini, e bisogna dargliene atto, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. La squadra adesso, secondo me, magari non sarà prima del ranking internazionale, però è una squadra che gioca a calcio, che può perdere, ma può anche vincere.
Certo, e poi l'altro argomento, per chiudere sempre sulla nazionale, riguarda il centravanti. Ecco, secondo lei sul centravanti siamo un pelino deboli, nel senso che comunque abbiamo chiaramente il capocannoniere dell'ultimo campionato, Ciro Immobile, che però un po' di fatica l'ha fatta quando si gioca soprattutto a livello internazionale. Poi c'è Belotti e c'è Caputo. Come siamo messi, ecco, in quel settore proprio del campo, in questo ruolo, secondo lei?
Prima c'eravamo a carenza di centrocampisti, magari avevamo dei grandi attaccanti, prima ancora avevamo dei grandi difensori, adesso magari siamo anche al limite con i difensori, però penso che questo sia un momento contingente, perché secondo me ci sono dei ragazzi che hanno potenzialità, forse bisogna aspettare. Poi rientra sempre nel solito discorso, perché nel momento stesso che la grande squadra che va a scegliere i centravanti, va a scegliere di solito se c'ha 50-60 milioni da investire in un grande campione, di solito sono tutti attaccanti, per forza di Troia crescono sotto questo punto di vista. Però secondo me è anche un momento contingente, perché Donnarumma, che è un fenomeno, ha giocato 17 anni, noi ci auguriamo magari che non ci sia il fenomeno, ma grande giocatore, che penso che ci sia a distanza di 2-3 anni. In questo momento non ne vedo qualcuno di quelli che stanno giocando.
Mister, due domande. La prima, faccio un piccolo passo indietro. Borussia Dortmund, Bruges e Zenit. Questa Lazio è, tra virgolette, evidentemente obbligata per il livello delle avversarie e per il proprio livello a passare almeno il girone di Champions?
Obbligata no, anche perché le altre, il Borussia e lo Zenit, sono squadre di livello, e soprattutto sono squadre in un certo qual senso anche ricche. Obbligata no, ma sono convinto che la Lazio ha una grandissima girone, e secondo me c'è grosse possibilità anche di passare. Non sono così convinto che il campionato possa ripetere le squadre dell'anno scorso, perché primo anno dopo tanti anni che fai la Champions, perché non è abituato anche l'ambiente, vive solo la Champions, magari rischi di perdere qualcosa in campionato.
Mister, lei si rivede in qualche allenatore attuale? Per esempio, io non lo so, poi magari mi sbaglio, però per esempio De Zerbi, io ci rivedo un po' di Delio Rossi in De Zerbi, cioè per il modo di come pone la squadra, di come la fa giocare, però magari mi sbaglio, non lo so, chiedo a lei.
Ma di solito questi appartamenti sono sempre difficili, nel senso che quando ho iniziato io, diciamo che ero figlio, cugino, parente di Zeman, avevo quei giocatori e giocavo con un 4-3-3, che poi penso che ogni allenatore non si deve mai dimenticare una cosa, che non deve portare avanti la propria idea di calcio. Nel momento stesso che tu lavori per la società, deve centrare gli obiettivi, nel momento stesso che va a firmare, chiaramente col tuo modo di intendere il calcio. Penso questa sia la bravura di un allenatore, a meno che tu sei già un grandissimo allenatore e quindi hai tu la possibilità di scegliere i giocatori in base a come tu vorresti giocare, oppure c'hai un rapporto particolare con la società, che quindi lavori con persone che sanno quali sono i giocatori più adatti al tuo sistema di gioco, dove tu ti senti più afferrato. Però anche se magari sono simili, anche se uno differisce di una sfumatura, due, è difficile dire uno è uguale a un altro. Diciamo che però De Zerbi è uno che mi sembra un allenatore maestro, perché secondo me ci sono tre categorie di allenatori: ci sono allenatori maestro, non so, può essere Zeman, può essere Gasperini, tanto che ci fanno due,
sì.
Allenatori intermedi che mi sembrano più, non so, Ancelotti, più quello che era la Juve due anni fa,
Allegri, sì.
E poi ci sono gli allenatori gestori. In questo momento mi sembra che Pirlo sia un allenatore gestore, poi magari il campo mi smentirà, però l'allenatore gestore è quello che fa quasi lavorare prettamente i suoi collaboratori, lui dirige, gestisce, non so com'era l'ultimo Ferguson, oppure lo stesso Capello era più un allenatore gestore, che non un allenatore maestro, colui che cura anche la posizione dei piedi, anche il dettaglio particolare, uno se sbaglia il cross,
perché, sì, sì, il famoso movimento direzionale, no? Che, di cui si parla, sì, tanto, però, sì.
Sì, però ci vuole più tempo qui, per di più magari sotto questo punto di vista magari l'allenatore maestro è più adatto magari a un certo tipo di squadra, magari meno adatto forse ad allenare altre squadre.
Certo.
Mister, le vorrei chiedere di due singoli, sfruttando anche l'attualità, perché anche ieri alla sua 112esima gara in nazionale, Goran Pandev con la Macedonia ha timbrato il cartellino, è salito a 35 gol con la Macedonia. Di fatto la sua esperienza, le sue giocate al di là dei gol hanno dato una grossissima mano al Genoa al salvarsi negli ultimi due anni, 37 primavere. E forse poco reclamo da parte anche di noi giornalisti, della stampa, per quanto importante sia stato in tutti i contesti la Lazio, l'Inter, adesso il Genoa. Che ne pensa, mister?
Mi fa piacere che ha parlato di Goran, perché è un ragazzo che io ho svezzato, ho visto crescere, ho fatto giocare io nella Lazio, perché l'avevano dato dentro come uno in più nello scambio con Stankovic, quanto la Lazio aveva tutti i migliori giocatori del mondo in un'unica squadra sola, questo ragazzo che veniva dalla primavera dell'Inter, e secondo me aveva delle qualità. Poi è stato bravo lui, perché come ha detto bene lei, ha fatto bene dappertutto, e uno quando fa bene dappertutto significa che ha dei valori, perché almeno il 95-98% dei calciatori che ho conosciuto vivono di motivazione estrinseca, dipende dall'allenatore se gli trova la posizione giusta, se c'è il sole, se gli sta simpatico il presidente, se i tifosi lo pigliano di buon occhio, e questo è il 98%, questo spiega perché certi vanno bene nella parte o no. Ci sono certi giocatori che invece vanno bene dappertutto, che non ne frega niente per l'allenatore, sia Teglio Rossi, che sia Gasperini o che sia Tacchi. E Bandel si è tolto anche soddisfazione di vincere il triplete con l'Inter, e se giochi nell'Inter e vinci il triplete significa che sei un giocatore importante, però la sua umiltà lo porta ancora ad essere un giocatore importante anche nel Genoa. Questo la dice lunga sul ragazzo, che secondo me è stato molto sottovalutato.
E invece, mister, questo se vogliamo lo dico anche proprio da da appassionato, ricordo l'impatto devastante che ebbe con lei in panchina e con il Palermo Abel Hernandez, che a 30 anni è finito tra virgolette nella Serie A brasiliana, adesso all'Internacional de Porto Alegre, dopo aver un po' girovagato. Ecco, lui a distanza di anni lo possiamo un po' inserire in quel tipo di calciatore che fa bene se c'è il sole, ma se viene un po' di nuvolo poi rischia di perdersi, visto la carriera se non altro che ha portato avanti da lì in poi?
Vabbè, Hernandez è un ragazzo che ho avuto giovanissimo, giocava nella primavera del Palermo, e penso che sia stato molto dagli infortuni, poi dipende molto anche dal carattere, anche dal contesto familiare, dalle persone che ti gestiscono, però dal punto di vista tecnico è un giocatore che sicuramente è stato al di sotto, molto al di sotto delle sue possibilità, anche perché aveva un talento secondo me da grande squadra, quando parlo di grande squadra potenzialmente poteva giocare nel Barcellona, nel Real Madrid, perché come attaccante sapeva fare tutto, ti sapeva mandare, sapeva attaccava la profondità, sapeva calciare con tutti i piedi, bravo di testa, era nervoso dal punto di vista anche muscolare, e quindi faccio un esempio, non so, Cavani ha fatto quella carriera, a Bernardi dal punto di vista tecnico secondo me era superiore a Cavani. Cavani aveva mille altre doti che ha fatto sì che è stato quel calciatore che è stato e che è tuttora. Però molte volte nella carriera di un calciatore non basta solo le qualità tecniche, incidono anche tante altre caratteristiche.
Mister, tornando al discorso che faceva prima sugli allenatori, no? Del fatto che comunque un allenatore deve sapersi anche un po' adeguare, perché la società gli pone dei risultati. Allora le chiedo, secondo lei, nell'esperienza Sarri-Juventus, chi ha sbagliato di più? Cioè, ha sbagliato più Sarri, ha sbagliato più la Juventus? Cioè, Sarri si è poco adattato all'organico che gli è stato messo a disposizione, o la Juventus gli ha dato poca possibilità di esprimere il calcio di Sarri? Ecco, vorrei una sua idea.
è fatica dare un giudizio da fuori, anche perché se tu non hai visto gli allenamenti e non hai tutti gli elementi per dare una valutazione corretta.
Giusto.
Quindi al lume di naso ho la sensazione che lui era abituato, forse abituato a gestire la squadra in una certa maniera, a vedere certi movimenti magari preordinati, sia in fase difensiva, magari in fase offensiva, e avevo una sensazione che ha dovuto in un certo qual senso far camminarsi senza credersi completamente.
Ecco.
E questo poi passa ai giocatori, cioè, e poi dopo magari comincia il mugugno, poi la società magari non è stata, nel senso che no, forse non era una scelta condivisa da tutti, e quindi quando succedono queste cose, te l'avevo detto,
le fondamenta sono un po' fragili, insomma.
Sì. Cosa che non succederà con Pirlo, perché Pirlo non rischia Pirlo, rischia la società, perché ci ha messo la faccia sotto questo punto di vista. Mentre ci sono figli di Sarri, che ha vinto la Coppa,
l'Europa League, sì, col Chelsea.
L'Europa League, e lo porti alla Juve, non rischi niente sotto questo punto di vista. Se fa male, fa male Sarri. Se fa male Pirlo, fa male la società e i senatori che l'hanno scelto.
Mister, tornando un attimo anche insomma alle tappe, se vogliamo, iniziali della sua carriera, ancora oggi tantissimi tifosi della Salernitana, del Foggia la ricordano con piacere, ricordano quegli anni, ricordano quei risultati. Sono due piazze ovviamente con sfumature molto diverse. La Salernitana, che vogliamo, vive anche un momento un po' di difficoltà nei rapporti con la proprietà, che Delio Rossi conosce evidentemente molto bene. Il Foggia, che insomma ha già cambiato due allenatori prima di fatto dell'inizio della stagione, poi buon per il Foggia che ieri abbia vinto. Ecco, sono piazze che segue ancora con affetto, nonostante insomma ormai siano passati un po' di anni.
Tra l'altro in quella Salernitana c'erano anche due portieri fiorentini, Balli e Ivan.
Vero.
È vero. Io seguo tutte le squadre con affetto, addirittura la prima che ho allenato in promozione.
Il Torre Maggiore.
Il Torre Maggiore, seguo tutte con affetto, anche se devo dire che siccome io sono un po' un orso, cioè non curo i rapporti, non sono uno che telefona, che manda gli auguri, sono un po' particolare sotto questo punto di vista, però gli unici che sento con costanza sono i ragazzi che ho avuto nel Torre Maggiore, che li ho allenati per 6 mesi, e tuttora c'è questo rapporto che si può dire anche d'amicizia, perché non dipendono più da me, cioè di solito fatica essere amico del calciatore, quanto è la tua dipende dalla sua carriera, sullo status economico dipende da te, perché ci sono delle gerarchie che secondo me è giusto che vadano rispettate. Essere amico di un calciatore, ma lo stesso che non dipende più da te, è normale che ci possa instaurare anche questo rapporto, e quindi a maggior ragione queste piazze. Poi oggi è stata una tappa fondamentale della mia vita professionale e umana. Salerno rappresenta il mio trampolino di lancio, soprattutto passare dalla C con la contestazione ai 45.000 in Serie A la dice lunga, in una piazza che sicuramente era serena. Non è mai stata in Serie A, tranne una volta, mi sembra, prima della guerra, quando c'era il Duce l'ultima volta.
Mister, nel salutarla, quando ci sentimmo quest'estate, ci raccontava che qualcosa si stava muovendo, soprattutto all'estero. Allora, di fatto, insomma, rinnovo la domanda. La rivedremo a breve in panchina? Qualcosa si sta muovendo? Qualcosa bolle in pentola?
Ma per il momento solo chiacchiere. Nel momento poi c'è anche questa situazione del coronavirus, quindi tutto rimane un po' aleatorio, perché sembra quasi che non ci sia un domani, quindi vive un po' la giornata. Per il momento solo chiacchiere, però io so fare solo questo, giusto o sbagliato che sia, quindi prima o poi ritorno sicuro.
Grande.
In bocca al lupo, mister. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, mister. Buona serata. Grazie ancora. Arrivederci.